Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Eucaristia questa sera, come le altre nel corso di questa settimana fino a sabato, Eucaristia che ricorda e restituisce, vogliamo in questa settimana ricordare e riconsegnare al Signore tutti i doni che ha elargito nel corso di questo anno liturgico. Facciamo memoria questa sera della presentazione della Vergine Maria al Tempio, la neonata. E forse proprio questo mistero ci ricorda e ci dice bene quello che in fondo un anno liturgico è in grado di regalarci, di offrirci, la possibilità anche per noi di essere assunti nella offerta che Gesù ha fatto di se stesso in una forma così piena, quale ricordiamo adesso e riviviamo nella celebrazione dell'Eucaristia.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 16, versetti 8-16. Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha in suo potere tali flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria. Il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni. Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Poi, dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta, vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio, l'Onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. E i tre spiriti radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Parola di Dio.
Condividendo adesso questi versetti del capitolo 16 del libro dell'Apocalisse che stiamo leggendo, sono una prosecuzione di quelli che abbiamo letto sabato, il terzo dei settenari contenuti nel libro dell'Apocalisse, il settenario delle coppe. Ci introduciamo soltanto ricordando che all'inizio è stato ben messo in evidenza da dove vengono questi eventi che adesso vengono tratteggiati, annunciati e messi in atto. E vengono dal Tempio che si è aperto, quel Tempio che contiene la tenda della testimonianza, e la tenda ormai ultima è il corpo glorioso di Cristo. Quindi procedono da un luogo e in più poi sono eventi che vengono ordinati da una voce potente, consegnati degli angeli vestiti di lino puro. Insomma, ci sono tutti i requisiti perché possiamo attenderci di sentirci annunciare eventi degni di Dio. eventi degni della sapienza, della potenza, della misericordia di Dio, in particolare eventi degni di quell'agnello che è stato immolato, che è il grande protagonista di questo libro. Vediamo adesso questi versetti.
Il sesto angelo versa la sua coppa sopra il grande fiume e le acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Questo lì per lì non sembra una grande piaga, ecco, perché sembra anzi l'apertura a questi re dell'Oriente,
perché
ci si aspetta che vengano a combattere contro l'Occidente. Invece questi re vengono radunati dai tre spiriti maligni che sono usciti dal drago, dalla bestia del mare, dalla bestia della terra, e vengono radunati nell'Armageddon e noi sappiamo per combattere contro Dio. Quindi è come se la battaglia fosse stata preparata da Dio e la vittoria infatti sarà quella dell'agnello, la vittoria definitiva. Ecco. Questo ci dà speranza, perché anche questa battaglia terribile è governata da Dio.
Il filone è quello che ha già, a cui ha già fatto cenno, in cui ha parlato Fernanda, e mi ha fatto piacere sentire ricordare ancora una volta da Tommaso che il grande protagonista è l'agnello vittorioso. E infatti qua questo versetto 15 sembra proprio messo lì per ricordarcelo, cioè quale sarà il grande giorno di Dio, in cui Dio combatterà e vincerà costoro che sono venuti per combatterlo. Ecco, è il giorno in cui viene lui come un ladro, come aveva annunciato nel Vangelo, e questo ci serve per continuare a ricordare di rimanere vigilanti, come abbiamo già visto nel libro dell'Apocalisse, questa rivelazione di questo agnello vittorioso e questo insegnamento: voi vigilate invece che essere schiacciati dalla paura.
Negli scritti giudaici si legge spesso di angeli preposti da Dio agli elementi della natura, come possiamo vedere
in questi brani dell'Apocalisse.
Sono venuti angeli che controllano l'acqua, la luce, controllano il fuoco, l'oggetto e il vento, sono tutti gli elementi della natura.
E all'epoca del giudaismo post-esilico l'angeologia era assai sviluppata e spesso si presentava anche in forma esagerata. Il contenuto delle sette coppe
io come il piano di Egitto di cui si è parlato e l'intera descrizione che si fa naturalmente agli eventi che chiamano le 10 piaghe narrate nel libro dell'Esodo,
in cui gli eventi vengono
continuamente richiamati e le che si è dato dal popolo di Israele come memoriale diciamo fondamentale che riguarda l'azione statistica di Dio, e in questo caso riguardata anche la prefigurazione di eventi scatologici. E il dicesimo del versetto 15, il testo dice: vediamo chi è vigilante e sarebbe di credere. E questo naturalmente ci rimanda a quelle che sono le catastrofi decise da Dio, che non hanno lo scopo esclusivo della distruzione, cioè della sola distruzione del mondo, ma devono servire come appelli al ravvedimento e alla conversione dei cuori.
Riguardo a questa bestemmia, noi abbiamo visto, ci sono stati diciamo due principali reazioni dell'umanità: chi era uccisa, diciamo chi moriva e chi invece sopravviveva. Tra i sopravvissuti c'erano quelli che continuavano a non pentirsi, continuando ad adorare gli idoli. Poi c'erano invece quelli che anche rendevano poi gloria a Dio. Qui abbiamo un passo, cioè mi sembra che ci sia un passo in più, qui una tensione maggiore, perché qui i sopravvissuti bestemmiano. Ma noi ricordiamo che fu concesso a loro una bocca per bestemmiare. Quindi anche lì fu concesso questa cosa, la si può vedere così. Quindi anche questa bestemmia, non so quale può essere la finalità di andare così tanto dentro al male, ma quello che noi leggiamo di questa umanità qua è che loro adesso sono nelle tenebre, la ragione per la quale bestemmiano, eccetera, e sentono il dolore. Ma questo sta a dire che loro prima, se adesso vedono le tenebre, vuol dire che prima si illudevano di essere in una luce loro, costruita da loro, artificiale.
Io pensavo così con un po' di sconforto se a questo punto c'è qualcuno che può pentirsi, qualcuno che può salvarsi, perché poi vedremo tutti gli uomini radunati nel luogo della battaglia e in un attimo verranno sterminati. E pensavo che si può accostare forse il Vangelo, in cui quello di oggi, dove appunto insultano Gesù perché non può salvarsi da solo, non si salva. Invece questi pensano di salvarsi facendo una guerra contro Dio, così per sottolineare la forte contrapposizione, il fatto che forse non c'è più spazio per una conversione.
Dunque, io non so, credo, non, sono sicuro che non ho capito bene questo testo, di questo sono certo, però mi sembra di leggere nel racconto delle cose, ecco, tutto mi pare un racconto molto simbolico. Anch'io ero colpito da queste due cose. Gli uomini bestemmiano, abbiamo già stato detto, no? Bestemmiano il nome di Dio e non si pentono. Lo dice due volte. Poi al versetto 15 c'è questa bellissima beatitudine di chi è vigilante, vigila e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. Ora, quali sono le vergogne? Che non lascia vedere la veste di cui siamo stati ricoperti, sono i peccati, è il peccato. Mi sembra questo, no? Richiamando appunto al peccato di Adamo, cioè richiama quello. E quindi che in fondo anche questi che bestemmiano, però se si pentissero, ecco, indosserebbero quella veste, e quella veste li farebbe salvi dall'ira di Dio. E la seconda cosa è, niente, questo Armageddon, questa battaglia che sì, è radunata, è una battaglia contro tutti i re della terra, dice, che hanno aderito, però è una battaglia contro gli spiriti. E mi faceva venire in mente quello che dice Efesini, che la nostra lotta non è contro sangue e contro carne, ma contro gli spiriti ribelli.
E anch'io questo riferimento alle vesti mi aveva richiamato il capitolo settimo, quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono, sono quelli che hanno lavato le vesti nel sangue dell'agnello, quindi c'è questa possibilità aperta e forse per questo sono mandati i flagelli, per recuperare, perché per due volte dice e non si convertirono dalle loro opere e non si convertirono per rendergli gloria. Quindi, e poi il senso ultimo è di recuperare gli uomini a sé, perché possano appunto lavare le loro vesti nel sangue dell'agnello. E il fatto che questi flagelli appunto vengono da Dio, no? E quindi vengono da Dio e dall'agnello, e anche il versetto 7 diceva: sì, veri e giusti sono i tuoi giudizi, e quindi fanno parte di questo giudizio di Dio che io l'ho inteso così. Non è che poi manda le sciagure sulla terra, sul mondo, ma fa vedere come è ridotto il mondo quando è lontano da Dio, quando è soggetto all'idolatria della bestia. È un inferno il mondo senza Dio, è così. E questi flagelli rivelano però appunto questa beatitudine, è come a dire: quando viene tutto questo sono io che vengo come un ladro, no? per rivestirvi delle vesti bianche. Quindi penso sia molto in sintonia con questo tempo liturgico anche dell'Avvento. Dice al Vangelo di Luca: alzate il vostro sguardo quando avverrà tutto questo, perché la vostra liberazione è vicina. Sembrava molto, molto parallelo anche con questo tempo liturgico.
E, è detto che è Dio il Signore di quel giorno della grande battaglia. Non è Lui il combattente, ma è la guerra, perché la guerra della bestia è contro l'agnello. Ed è l'agnello che combatte. Zaccaria 12, l'abbiamo visto tutti, che è una profezia di questo grande pianto, la morte di un trafitto dove tutti volgeranno lo sguardo. Allora, nella passione di Luca è detto proprio questo, dice che le folle accorse a questo spettacolo. C'era questo spettacolo di questa lotta sul Calvario, diciamo così. È questa. Ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano via percuotendosi il petto. Ecco. Questa è la risoluzione della battaglia. E allora, ecco, quelle bestemmie. Qui abbiamo veramente il compimento. Compimento che si battono il petto davanti a questo spettacolo. Fa impressione, ma è così.
Fa prosciugare il grande fiume per favorire l'arrivo di tutti gli eserciti e per permettere appunto la coalizione più forte che ci possa essere, la coalizione perfetta, la triplice alleanza intanto del dragone, della bestia, del falso profeta, e poi altri eserciti che si aggiungono, e si costituisce appunto la coalizione più irresistibile che si possa pensare. E appunto la sesta coppa è inviata per permetterla, no? Dice che la prima cosa che fa è di asciugare il fiume per permettere appunto il transito degli eserciti e che possano tutti radunarsi e coalizzarsi per la grande battaglia. Ora, lo fa apposta, no? Perché fa coincidere lo scontro con il grande giorno di Dio. Ora, di grandi giorni di Dio, penso che ce ne sono già stati tanti. Infatti Dio viene chiamato subito il Pantocrator, no, l'Onnipotente, il creatore di tutto. Già basterebbe quella opera grande che sta all'inizio di tutto. Però sembra che fra tutte le opere grandi questa è quella che merita il titolo della la grande opera di Dio. Sembra che sia abbastanza chiaro che allude appunto poi alla crocifissione di Gesù, alla grande battaglia, alla grande vittoria, il grande giorno di Dio è quello lì. Ed è per questo che allora si collega a sorpresa che l'esito positivo di tutto questo è la beatitudine. Interessante che l'Apocalisse ne introduce tre volte, no, il beato. All'inizio, capitolo primo, versetto 3, beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono, l'ha già detto fin dall'inizio. Questa è la seconda, e poi la terza la troviamo alla fine, vedete, sembrano proprio tre scandite all'inizio, quasi al centro, e alla fine, al capitolo 22, il versetto 7, dirà ancora: beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Quindi possiamo intravedere dove punta e dove va a finire tutta questa serie di imprese, come avete detto, ben controllate dall'alto, e lui solo ne conosce la finalità ultima, che è appunto una ultima grande opera, quindi grande glorificazione di Dio e introduzione, accesso anche da parte nostra o di quelle che hanno ascoltato le parole di questo libro, le hanno custodite, le hanno custodito le vesti che le sono state regalate appunto da questo evento vittorioso della Pasqua di Gesù, e introdotti nella felicità e nella beatitudine stessa di Dio. Così lo possiamo invocare con grande fiducia il nostro Signore e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per questa settimana che ci separa dall'inizio dell'Avvento, che conclude l'anno liturgico. Il Signore faccia sì che non vada perso nessuno dei doni che ci sono stati fatti, doni di parola, di sapienza e di misericordia, perché ce ne ricordiamo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché custodiamo, quindi, li custodiamo. Custodiamo questa veste bianca che Egli ci ha dato per non peccare contro di Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, per tutte le vite che il Signore ha affidato nelle nostre mani, perché possiamo presentarle nella preghiera a Lui che è nel Tempio del Cielo, perché le custodisca, le accolga, le benedica. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Fra i piccoli che chiediamo al Signore di custodire, metto oggi anche Caterina, la più piccola dei figli di Giomma. Preghiamo per lei, per il suo futuro, per suo fratello, sua sorellina, ma anche e soprattutto per lui, perché il Signore conceda una strada che non sia di disperazione per il suo cuore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per mio fratello Giovanni, per tutta la sua vita, perché il Signore continui a custodirlo, perché possa vivere serenamente nella sua situazione, un po' di solitudine. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Accompagniamo Adele in questa sua fase di post intervento, perché il Signore le sia accanto, la custodisca e perché possa presto esserci restituita in piena salute. Preghiamo.
Perché il Signore ci dia occhi giusti per vedere le meraviglie che ha compiuto nella nostra vita. Noi ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo oggi Paola Guaraldi nel giorno del suo compleanno e per tutta la famiglia preghiamo. Preghiamo per il vescovo Nicolò Anselmi, nuovo vescovo per la chiesa di Rimini. Preghiamo. Tra i defunti ricordiamo padre Benedetto Calati, oggi nell'anniversario, padre camaldolese, e anche il trappista Jean-Pierre, che a un anno dalla sua morte fu il superstite a Tiberin quando furono rapiti gli altri trappisti. Preghiamo. Per tutti i defunti preghiamo. Per Cristo, il nostro vincitore, che vive e regna nei secoli dei secoli.